giorni della Chiesa.
Eventi e incontri della Diocesi di Padova.
Ben ritrovati anche oggi nello spazio Eventi e Incontri con Mirko Cavallini in studio e Didaici alla parte tecnica. In questa puntata torniamo a Cittadella, il ciclo Città dell'Ascolta promosso dalle parrocchie del Vicariato, incentrato quest'anno sul tema della speranza scartata. Abbiamo già ascoltato in precedenza l'intervento del regista Pupi Avati. Il calendario prevede anche il professore Enrico Letta, già ministro, premier e oggi semplicemente docente, Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Nazionale, e anche il vescovo Claudio. Agostino Burberi, l'ospite di cui vi proponiamo la testimonianza di stasera, è nato a Barbiana nel 1946, è stato sindacalista per la CISL, poi imprenditore, ha fondato e diretto la catena di agenzie di viaggio Le Marmotte ed è vicepresidente oggi della Fondazione Don Lorenzo Milani. È stato uno dei primi 6 ragazzi della scuola di Barbiana fondata da Don Lorenzo Milani nel 1956. Agostino Burberi a Cittadella Ascolta con la conduzione di Luca Bortoli della Difesa del Popolo.
I giorni della Chiesa.
Buonasera a tutti voi e grazie davvero di cuore per l'accoglienza del vicariato, di voi stessi che siete qui presenti in maniera così massiccia. D'altra parte, quando i nostri destini hanno la fortuna di incrociare i passaggi fondamentali della storia del nostro paese, della Chiesa, vale la pena esserci, vale la pena uscire di casa, mettere a tacere il Festival di Sanremo e venire ad ascoltare delle parole forti, vere. Grazie e complimenti per il dono che vi state facendo e che ci stiamo facendo questa sera qui insieme. Grazie anche al gruppo Scout che ha fatto una rilettura così sintetica, veloce, ma così precisa e opportuna del manifesto, mi permetto di dire. Poi Agostino dirà se era un vero manifesto, se la mia è una definizione forzata di quella che è stata l'esperienza della scuola di Barbiana. A me ha impressionato molto in questi giorni, mentre provavo velocemente, insomma, a prepararmi per questo incontro, imbattermi in un'intervista che è stata fatta da Agostino più di 10 anni fa, era il 2004, e l'intervistatore ha recuperato anche un passaggio di una lettera in cui Don Milani parla proprio di lui. A me è piaciuto molto, non tanto per ciò che dice di lui, che certamente ora avremo modo di ascoltare, di approfondire proprio grazie al suo intervento, ma per i concetti che passa questo brevissimo stralcio. Tra l'altro Agostino, lui ti chiama Gosto, magari ci spiegherai anche questo
per risparmiare,
benissimo, spiegato subito. Don Milani scrive questo: dopo matura riflessione ho deciso che l'umiltà è la rovina della classe operaia e peggio ancora contadina e montanara. Gosto senza di me era un pastorello scontroso e umiliato che avrebbe imitato da schiavo le usanze del mondo. Ora è vivace, battagliero, sicuro di sé. Io qui mi fermerei, Agostino, e darei la parola a te ringraziandoti già di condividere con noi questa grande esperienza che hai avuto l'opportunità di fare.
Sto seduto, va bene lo stesso, eh? Non so cosa voi sapete già, conoscete, sia di Barbiana che del nostro maestro. Allora, farò velocemente questo pezzo in maniera che chi non sa riesca poi a seguire. Poi vediamo insieme di riprendere, però è vero che non è importante, sono 50. 50 sono 49 come 51, quindi non è perché quest'anno sono 50... c'è una realtà, c'è una situazione diversa. L'importante credo sia quello poi di ragionare, riflettere sugli insegnamenti e sulle esperienze di questo nostro maestro, perché oggi in questa fase diversa ovviamente ci possa servire, perché credo che questa società abbiamo bisogno di rimettere un po' di paletti che siamo un po' tutti allo sbando, quindi cercare di, io, questo sarà lo sforzo che cercherò di fare. Barbiana, sì, è vero, non so quanti di voi l'hanno vista, ma così come parla, che cosa vuol dire? È povera come era povera allora, ora è un po' meglio, ora c'è la luce, c'è la strada, allora non c'è la luce, la strada, non c'è ancora l'acqua potabile, ma quest'anno l'abbiamo come fondazione predisposta, quindi anche chi viene un bicchiere d'acqua riusciamo a darglielo. Però abbiamo in questi anni come fondazione battagliato, e speriamo che vada al di là di noi poi questa cosa, perché quella rimanesse così com'era, povera come era, e meraviglia anche noi ci abbiamo vissuto, quindi per noi è naturale, ma vedo che le persone che vengono, tornano via con uno spirito diverso, quindi questo vogliamo che sostanzialmente resti. Certo, è difficile perché c'è, ve lo potete immaginare, c'è tanto nella chiesa, fuori la chiesa, sono tanti che vorrebbero e ci accusano di non aver permesso loro di fare business su Don Milani, ma noi è questo quello che vogliamo e questo lo difenderemo col coltello come abbiamo fatto fino ad oggi, finché viviamo, e dopo di noi speriamo che i volontari che stiamo costruendo ci diano una mano a continuare così. Di lui ovviamente oggi si è abbastanza definita la figura di questo prete, dico subito prete, perché all'inizio c'è stata una grande strumentalizzazione, chi lo tirava da una parte, questo è un comunista, no, questo è un fascista, no, quest'altro è di lì, di là, di sotto. In realtà noi in questi anni abbiamo fatto parlare lui su tutti gli scritti, cioè le sue lettere, abbiamo fatto i pensieri, eccetera, in modo tale che alla fine di tutta questa vicenda oggi nessuno può tentare di impadronirsi. Poi oggi in più abbiamo anche la benedizione di Francesco, quindi siamo in una botte di ferro. Beh, di lui velocemente si sa che lui era, non aveva una mamma, che era ebrea, ma non frequentava, non era una... E il papà era un cattolico, ma non gliene fregava più di tanto anche di questo. Però avevano deciso, su questo c'è sempre un po' di confusione, ma la verità è questa, che un anno dopo la loro nascita, i suoi figli, tre figli dei Milani, va bene, sarebbero stati battezzati, e così è stato. Quindi Lorenzo, va bene, Milani era un battezzato. Quindi quando poi si dice, è comodo dirlo, ma c'è... si è convertito, sapete che battezzati non è che si convertono, dovrebbero. In realtà diciamo che non era stato educato da un punto di vista religioso e quindi ha abbracciato dopo una fatica la ricerca di qualcosa che non si sentiva soddisfatto, sì era ricco, sì sapeva tre lingue appena finito di ciucciare il latte, però va bene, non gli mancava qualcosa. Finito il liceo a fatica, poi abbiamo ricostruito queste cose, a fatica, non era un grande studente, va bene, ai genitori che speravano di avere un altro figlio che faceva l'università, come tutti si usava nella famiglia, va bene, e invece questo dice che vuole fare il pittore. Allora, nei ricchi, nei borghesi, eccetera, si accontentano i figli perché tanto c'è tempo di recuperarli, e lo accontentano e lui comincia a scarabocchiare sui disegni. Abbiamo ritrovato dalle nipoti che avevano recuperato nell'eredità dopo liti fra di loro questi suoi dipinti. Abbiamo fatto una mostra a Firenze, una a Milano, però vi devo dire, io che non ne capisco nulla di pittura, che secondo me era meglio come prete, come maestro, come babbo, come tutti il resto, ma come pittore. Però questi studiosi che hanno studiato hanno detto, no, lì si vede, non c'era la faccia in quel disegno, quindi lui era alla ricerca, non lo so. Si dice anche, siccome ha studiato a Brera, e a Brera ha fatto un corso di sezione di morti, come si chiama, di quello lì, per, probabilmente guardando il cervello di questi morti, eccetera, guarda, è possibile che questo qui sia il frutto della scimmia, non è possibile probabilmente. Quindi questa sua ricerca, però vi dico subito che noi dopo la morte non siamo riusciti a trovare una cosa che ci sarebbe piaciuta fino in fondo, trovare quella che si è detto quando ha deciso di abbracciare Dio e qual è stata. Ci sarebbe piaciuto trovare una bella caduta da cavallo, quindi una, per lui che gli vogliamo bene volevamo che fosse qualcosa di speciale. E invece siamo rimasti un po' delusi, sì, si racconta qualche aneddoto mentre era nella periferia di Firenze, col cavalletto stava mangiando il pane bianco che non c'era in giro durante la guerra, eccetera, e da una finestra una donna con un bambino in braccio gli dice: vergogna, non si mangia il pane bianco nei rioni dei poveri. Dice che era la Madonna, non lo so, però lasciate stare, in realtà la verità è che lui ha maturato, però ci siamo rassegnati dicendo che probabilmente quello su là non ha bisogno sempre degli effetti speciali, qualche volta gli bastano anche gli effetti normali per attrarre a sé le persone. Bene, lui decide a un certo punto, dice ai suoi genitori: ho deciso, mi vado in seminario. Lo guardano così, per le persone che erano delusi, eccetera, però lui va avanti, va in seminario. In seminario, anzi vi devo anche precisare che lui ha cominciato a parlare della sua vita dal giorno in cui è entrato in seminario. Di quello che vi ho detto prima, noi lo abbiamo appreso dopo, ma non ce l'ha mai parlato. Lui chiamava quel periodo il periodo del buio e dell'oscurità rispetto a lui e alla sua vita. In seminario ovviamente comincia anche lì a rompere le scatole, nel senso che non si accontentava della superficialità degli insegnamenti. Ecco, io credo che questo poi nella sua vita è stato, anche nei nostri confronti, eccetera, uno dei punti fermi. Se io avessi provato a dire: mi sembra che lui abbia la camicia bianca o bianchino, mi sembra, arrivava una sberla. Non interessa a nessuno il tuo ti sembra, approfondisci e poi devi essere in una condizione di dire: la sua camicia è bianca. Su questo, da tutte le cose, la prima volta che ci ha portati noi, lui è arrivato, era inverno, ha cominciato subito il giorno dopo a proporre di fare un dopo scuola ai nostri genitori. Così è cominciato. Io avevo 8 anni, andavo a fare le elementari, facevo la terza elementare e dal pomeriggio del giorno dopo abbiamo cominciato ad andare a fare il dopo scuola, a fare le lezioni che ci dava la maestra e poi iniziava a insegnarci. Quando abbiamo finito le elementari, la quinta elementare, ha proposto ai nostri genitori una scuola superiore, tra virgolette, rispetto alle elementari, ovviamente. A quei tempi una scuola possibile era l'avviamento, c'era l'avviamento industriale, l'avviamento commerciale. Ovviamente noi per caso eravamo tutti maschi, perché i più grandi di Barbiana che eravamo noi erano dei ragazzini di 8, 9, 10 anni. Quindi ha proposto l'avviamento industriale e lì è iniziata quella conosciuta come la scuola di Barbiana. In quella prima estate ci ha portato a Roma e eravamo stati tutti i mesi prima di andare a studiare un mazzo così su Roma. A Roma, i monumenti, il Vaticano, e poi siccome ci portava allo zoo, abbiamo studiato tutti gli animali dello zoo. E ho sempre presente questa cosa, che mentre eravamo lì a una gabbia a leggere il cartellino di quell'animale lì, da dove veniva, se poteva moltiplicarsi in gabbia, tutte queste cose qui, giravamo lo sguardo nella gabbia vicina e guarda chi c'è, salutavamo l'altro animale come se fosse un nostro amico. Questo per dirvi come approfondiva le cose, mai le cose superficiali. Siamo andati a Milano, ci ha portato alla Scala, lui no, i preti non potevano entrare in quel periodo alla scala, era un peccato, eh? E quindi ci ha fatto accompagnare alla scala e c'era la boemma. Abbiamo fatto mesi a sentire la boemma, noi avevamo, non avevamo la corrente, quindi non, con il manichino lì eccetera, i dischi, a sentire la boemma, e il libretto lo sapevamo a mente. Mi ricordo l'entusiasmo dei dipendenti della scala, quelli che lavoravano, a questi ragazzini così attenti eccetera, che poi ci hanno detto mezzanotte a farci vedere quello che c'era dietro eccetera. Ecco, questo esempio ve li faccio perché poi nelle cose più profonde, serie, come lettera alla professoressa per esempio, sicuramente c'è stato chi ha criticato, sicuramente ha creato grande discussione, ma non c'è mai stato uno che abbia sollevato, si sia sollevato per dire no, i dati che hai scritto lì, la selezione, le bocciature, la classe a cui appartengo sono falsi. No, perché è stato fatto uno studio approfondito, andare a cercare in giro per l'Italia, si era scatenato a cercare tutti i dati. Ecco, questo concetto di essere lui preciso fino in fondo e abituarci ad essere seri e non essere superficiali nella vita, credo che sia comunque un insegnamento importante. Comincia, però non ci ha parlato della sua prima vita, vi ho raccontato che è particolare, e a lui anche perché era Barbiana, perché è venuto a Barbiana. Barbiana prima, ancora chi ci viene, è diversa, l'ho detto, ma ora c'è la strada, ora c'è la luce, ma non c'è altro. Barbiana era la canonica, la chiesetta e un contadino che abitava dietro. Stop, questa è Barbiana, non è un villaggio, non è un paese, eccetera. Il paese più vicino era il comune che era Vicchio, che era a 7 km da Barbiana. Stop. Quindi gli abitanti di Barbiana, contadini quasi tutti, va bene, poi sapete voi, un po' le montagne, non l'avete lontane, fare il contadino e seminare lungo i pendii così è una fatica della miseria, non c'erano strumenti, erano le braccia, quindi le famiglie che abitavano a Barbiana erano famiglie patriarcali con cui convivevano, con vecchi nonni eccetera, due o tre famiglie che avevano tante braccia che facevano questo lavoro, ma per sopravvivere c'era la mezzadria, quindi tutto quello che facevano lo davano al padrone della terra, quindi era una situazione disperata, tant'è vero che era stato deciso dalla curia di mandare in un posto più importante il prete che c'era, Don Mugnaini. A noi era stato detto che a Barbiana non ci avrebbero mandato un altro, quindi sarebbe forse venuto la domenica a dirci la messa un prete di Vicchio. All'improvviso invece ci dicono che ci manderanno in parroco. Un po' sorpresi, e qui lui chi è, dove era? Lui era a fare l'aiuto prete, cappellano si dice in toscano, a Calenzano, a San Donato di Calenzano, con un vecchio parroco che era andato a cercarlo lui, perché appena è stato prete, in realtà i parroci hanno bisogno di aiuti, però questo si era sparsa la voce e nessuno lo voleva. Alla fine questo parroco Don Pugli di Calenzano dice: senti, io ho bisogno, non ce la faccio più, sono accamarato, eccetera, e il distributore dei preti, quello che in curia si occupava di questo, dice: senti, guarda, se tu vuoi ce n'è uno, ma nessuno, non so, dice, ma io non ho molti soldi per camparlo. Cioè, non ti preoccupare, quello viene da una famiglia ricca, quindi non ha bisogno di stipendio. Bene, dice. Ma perché nessuno lo vuole? No, dai, ma è un po' così, dice, ma le sue idee, eccetera. Dice, ma la sa dire messa? Certo, sì, se no l'avremmo mica fatto prete. E lui lo prende. Questo vecchio parroco è stato a Calenzano la benedizione per Don Milani, l'ha accolto come figlio, gli ha fatto fare l'esperienza che lui voleva fare nella parrocchia, invece di andare a parte, va ricordato che la situazione di Calenzano, così come di Barbiana, era una situazione politicamente comunisti e socialisti avevano l'80%, quindi non non è che correvo in chiesa, insomma, c'era, non è come da voi, era una situazione sostanzialmente così. E lui propone ai, e c'era l'antichiesa, l'altare, la chiesa per i giovani era la casa del popolo, la struttura della chiesa avrà avuto un biliardino, non aveva 100 biliardini, per dire, era una guerra impossibile da un punto di vista. Lui, dopo un po' che prova queste cose per convincersi che le idee che aveva in testa erano giuste, propone a tutti i giovani di fare una scuola serale popolare, giovani che andavano a lavorare ovviamente o nei campi o nelle fabbriche di prato, e la sera c'era questa serata di conferenze, di incontri eccetera, e promettendo a tutti i giovani, anche a quelli, ai comunisti, dicendo: venite alla mia scuola, vi prometto che non rinuncerò mai a dire la verità anche quando questa fosse contro la mia ditta. Fatto questo giuramento, poi la scuola si era riempita, ha avuto un grande successo, aveva svuotato la casa del popolo e comunisti, democristiani, eccetera, giovani, in canonica andavano a scuola da questo prete. Questo aveva creato grandi tensioni ovviamente dei democristiani, conservatori, che correvano in curia a dire: questo prete ha osato portare i comunisti in canonica. E dall'altra parte i comunisti non erano felici di avere i giovani in parrocchia invece che da loro, ma anche tutti i preti dei dintorni, va bene, erano gelosi del fatto che lui avesse successo e loro invece non avevano nessuno, erano in quella situazione difficile. Questa miscela, alla morte del vecchio parroco, scoppiò e quindi andarono tutti in curia a dire che non lo volevano come parroco. E dopo un po' gli proposero un posto, fecero fatica a trovarlo, perché volevano trovare un posto dove potesse più parlare, non rompesse più le scatole, eccetera. E alla fine venne fuori Pagliara. Primo grande anti-insegnamento che voglio lasciarvi, perché è importante: lui obbedisce, non va a vedere Barbiana com'è. Tutti gli insegnanti che cambiano o il padre vanno a vedere, insomma, com'è il posto dove dovrebbero andare. Lui no, obbedisce. Chiede solamente all'Eda e alla nonna Giulia, che erano le due persone che accudivano al vecchio parroco: io vado, voi decidete voi. Queste due povere donne andarono però a vedere Barbiana, tornarono giù con le mani nei capelli e di Dio, Dio, priore, Dio ci manda. Però lo seguirono, e questo fu una cosa importante, perché solo questo giovane aveva 31 anni allora, eccetera, a Barbiana a fare il paso non sarebbe stato così semplice. Quindi l'Eda è un po' stata in quella che voi capirete pian pianino che ve la racconto, era una comunità, era stata un po' la nostra mamma. E lui arriva, siccome facevo il chierichetto al vecchio parroco, non erano tante le famiglie che erano vicine al prete, la mia era una di quelle, quindi gli chierichetti eravamo in due: uno il nipote del parroco, Don Mugnai, e io. Lo serviva la messa in latino, quindi bisognava imparare a servire la messa in latino. E quella sera, il 7 dicembre 54, pioveva, lui entra in chiesa. È la prima volta che ha visto Barbiana nella sua chiesa. Aveva un tabarro, me lo ricordo, mi è rimasto impresso perché era un po' lo straniero che arrivava, la persona che aspettavamo, e entra in chiesa, si inginocchia, era alto, eccetera, e questa impressione. Il giorno dopo, accompagnato dal parroco, che non era potuto andare ancora via, ma è stato insieme una settimana, ha fatto il giro di tutte le nostre case, genitori, e io mi ricordo che ero scappato perché mi vergognavo, ma a dire ai nostri genitori: da domani inizio a fare il dopo scuola. E così è stato. Quella che era il salotto del prete, io che facevo il chierichetto, quindi ero vicino, non c'ero mai entrato, va bene, dal giorno dopo, anzi una settimana dopo, perché il prete stette insieme una settimana, è diventato l'aula della scuola. Quella che vedrete quando andate a Barbiano. Sapete, le caratteristiche le abbiamo descritte, no? Scuola tutti i giorni, 365 giorni, gli anni bisestili un giorno in più, il 13 ore al giorno di scuola. Su questi sono stati fatti drammi. Ah, quei poveri ragazzi diventeranno tutti scemi a stare tutti i giorni a scuola. E quando incontro delle scuole, ci sono in Italia più di 400 scuole che porto il nome Dominari, quindi quando andiamo a questi incontri con loro, la prima cosa che faccio ai ragazzi, sapete che avete un nome, lo dovete onorare, dovete fare scuola per 13 ore al giorno. E vedi questi due ragazzi che se non svengono è sostanzialmente un miracolo. E poi gli spiego che quella era una scuola comunque diversa. Anch'io alla scuola di oggi, ve lo confesso, così come si fa, eccetera, non ci starei tutte quelle ore. Però quella è una scuola di vita. Uno dei simboli nostri è l'astrolabio. Chi c'è stato lo vede, che cos'era? Era uno strumento che abbiamo costruito noi con lui, va bene, per leggere il cielo. Il cielo non l'avevamo che non ci ha mica portato lui, c'era. Nei giorni belli, guardare quel cielo lì è una meraviglia, va bene? Però che cos'erano quei puntini? E allora abbiamo costruito questo strumento, che è un po' un simbolo di Barbiano, che è nato con una cartina, un planetario, si va a vedere dove si trovano in quel giorno dell'anno le varie stelle, i vari pianeti, e lì con questo strumento, messo prima a nord, messo per bene a bolla perché sia pari, eccetera, si mette le coordinate di dove dovrebbe trovarsi, che abbiamo letto sul planetario, si guarda dentro e si vede quello che è, quindi non è che ingrandiva, cioè, però ci permetteva di leggere il cielo. Da lì in poi, quando anche senza quello strumento avevamo imparato cos'era, ovviamente imparare a leggere il cielo dovevamo farlo di notte, quindi erano oltre le 13 ore. E quindi avevamo capito, ci serviva un pezzo di conoscenza che nella vita serve. Ecco, questo concetto, di questo potrei farvi decine di esempi. Il nostro era un avviamento industriale, quindi lavoravamo anche il ferro, il legno, eccetera. Quindi la nostra officina, va bene, era diventato il posto dove costruivamo i tavoli, le sedie, saldavamo l'aratro del contadino che si era rotto. Quindi il continuo rapporto che c'era tra quello che approfondivamo, studiavamo e la vita. Ecco quello che secondo me di grosso manca alle scuole oggi. Studio queste cose. Io ho il mio nipotino più piccolo, che sono 3 mesi che è lì sugli assisi babilonesi. Le dice a mente le cose, fagli ragionare, ora ha cominciato gli egizi. Io, ma come fai a tenerlo un abito ragazzo a fargli fare una cosa che non capisce, oltre a saperla, conoscerla, perché è giusto saperla la storia, ma come se fosse la cosa più importante del mondo. Ecco, questo io credo che sia una delle cose che sul lettera professoressa, questo è espresso con grande. Noi avevamo la lettura del giornale tutti i giorni, che non, le notizie erano già in ritardo, perché noi il giornale arrivano 2 giorni dopo, ma servivano per approfondire, perché, questo l'ha detto sempre scritto, quanti vocaboli tu conosci, il tuo padrone ne conosce 100 volte di più, per questo è il tuo padrone. Quindi la padronanza della parola, dello scrivere e del leggere, e di esprimersi. Questa è stata la sua grande battaglia. Ma come faccio a insegnargli la religione se non capiscono i vocaboli? È come se andassi a parlare a un istituto di sordomuti. Come faccio a spiegargli il Vangelo se non imparo il braille, come si chiama, il loro linguaggio per usare? Quindi questa è la sua scelta di fondo. Quando arriva a Barbiana, come vi ho detto, dal giorno dopo il suo impegno alla scuola. A Barbiana ha trovato dei ragazzini, noi avevamo 8 anni, vi ho detto, e invece a Calenzano aveva lasciato ragazzi sostanzialmente adulti. mentre nello studiare la lettura del giornale, eccetera, poi sono venuti fuori tutti quei fatti sui quali poi ci ha aiutato per le scelte sociali. I cappellani militari scrivono un brutto su un giornale, un comunicato contro gli obiettori di coscienza, siamo nel periodo storico, i primi cattolici obiettano per non andare a fare i militari, fino allora erano solo testimoni di Geova, ma non i cattolici, no. Ecco, questa cosa qui ci fa imbestialire, com'è possibile che dei preti offendono delle persone che per le loro idee, per la loro credenza, vanno in galera, pagano di persona le loro scelte. A noi ci sembrano bravi questi e non dei delinquenti da additare. Allora ci insegna, prendiamo insieme il libro di storia e guardiamo la storia delle guerre italiane, prendendo l'articolo della Costituzione 11 che dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di difesa degli altri popoli, e quindi le guerre costituzionalmente valide sono solo quelle difese della nostra patria. Guardando tutte le guerre viene fuori che, salvo quella partigiana, tutte le altre erano guerre di offesa ad altri popoli. Allora come si fa a giustificare questo con il punto della Costituzione? In realtà la Costituzione era di dopo, le guerre erano state fatte anche prima, però questo era il concetto. Questo scritto viene pubblicato dai giornali e un gruppo di combattenti reduci decidono di denunciare Don Milani e la rivista che l'aveva pubblicato. Ci sarà un processo e lì rispondo, Milani non poteva più andare a difendersi a Roma perché era malato, aveva la leucemia che l'ha portato a 44 anni alla morte, e scriverà una lettera che è molto bella, che è di grande attualità e che credo da quella si deducano una serie di valori. Dice: bisogna insegnare ai giovani che la responsabilità è di tutti. Che ognuno di noi ha la responsabilità totale di tutto quello che avviene. Non possiamo nasconderci, se no giustificheremo le cose inutili. Hitler, la storia ha deciso che è un pazzo. Bene. E allora Hitler ha messo in camera a gas, lasciamo stare quelli della guerra, ma in camera a gas milioni di persone, ebrei ed altri, e tutti hanno obbedito. Al processo di Norimberga, ognuno dei gerarchi diceva: ah, io ho obbedito a quell'atto, e alla fine si arriva a Hitler. Ma se Hitler era pazzo, le leggi stabiliscono, i principi stabiliscono che i pazzi non hanno colpi, come si giustifica nel precedente secolo che milioni di morti non sono colpa di nessuno? Capite che quindi alla bisogna dire ai giovani che ognuno di loro si deve sentire responsabile di tutto, e di fronte alle scelte che mettono in discussione la coscienza propria non c'è legge umana che possa esistere, e quindi si disobbedisce. Se un comandante dice ammazza, spara sulla folla, tu lo devi legare, perché è quello è pazzo, e quindi non obbedire a queste cose. Dirà anche che il ruolo, questo per me è molto importante per gli insegnanti e gli educatori. Voi giudici dovete decidere con le leggi che esistono. Noi insegnanti, noi educatori, dobbiamo non solo far rispettare la legalità, ma dall'altra parte avere la capacità di vedere attraverso gli occhi dei giovani quello che sarà la società di domani, perché dobbiamo prepararli per quella società di domani. Ecco, questa secondo me è una bellissima visione di questo ruolo che insegnanti e educatori abbiamo. Poi ci sono una serie di precisazioni che a un certo punto un gruppo di insegnanti gli scrive: cara Don Milani, la tua scuola funziona, ci vuoi dire quale didattica usi, perché noi le nostre non funziona? Lui risponderà: è sbagliata la domanda, non è importante come si fa a fare scuola, cioè è importante anche quello, per la verità, però non questo è importante, è principale, è importante di come bisogna essere per fare scuola. Io credo che questo sia un principio che ci serva oggi, di cui cerchiamo di scapparne tutti: come bisogna essere per fare genitori, come bisogna essere per fare politica, come gli esseri a fare i preti, a fare cioè, tu gli insegnanti ovviamente, cioè, e poi dirà bisogna ardere del desiderio del riscatto degli ultimi, eccetera. E credo che questo sia ancora un discorso di grande valore. Quindi io insegno, voglio che sappiano, perché voglio che queste creature che Dio mi ha dato, al quale ho debito, va bene, siano degli esseri umani e non delle bestie. C'è un altro bellissimo, c'è stava già quasi per morire lui, questa ragazza universitaria di Napoli gli scrive: caro Don Milario, sto cercando Dio, mi vuoi dire come faccio a trovarlo? E gli risponderà: cara Nadia, abbandona l'università, vai per qualche rione di Napoli, troverai una decina di squilizi e poi dedica tutta la tua vita per portarli al livello della terza media. Quando avrai fatto questo impegno, così come è successo a me, troverai Dio troverai Dio sulla strada. Ecco, io credo che la figura di lui prete che deve salvarsi la sua anima, quel ragionamento che lui fa, non è proprio come l'ha letto lui, fatto storico. Il fatto storico è che in una notte c'era solo Michele assistere in quell'orario, dirà quella frase del cammello che passa dalla là. Lui ricco, borghese, e Dio ha detto guai voi ricchi, non è più facile che un cammello passi dalla cruna del lago, che un ricco vada in paradiso. Lì, secondo lui, è avvenuto il miracolo, che lui, ricco e borghese, ha fatto il miracolo di passare, perché ha speso la sua vita lì. Vale questo concetto non solo per quanto riguarda ma quanto possiamo fare noi, oltre a non essere ricchi, borghesi, però per passare davvero dalla cruna del lago, cioè per riscattare anche questa situazione che forse abbiamo rispetto ai privilegi di altri che invece avrebbero diritto di passare avanti a noi per andare in paradiso. Voi sapete anche, dimmi quando devo smettere, sapete anche che c'è stata una grandissima discussione, guerra, diciamo tra virgolette, pacifica, non sono ammazzati, il sangue è mai scorso, con i suoi superiori. E qui credo che ci sia un altro segreto di questo nostro maestro. C'era lui, vabbè, mandato a Barbiana in quella situazione, ovviamente soffriva, non perché voleva fare carriera, che però le autorità non accettassero le cose che lui faceva. A Firenze c'era un posto grande personaggio che gestiva, un grande cardinale, Elia della Costa. Elia della Costa è Veneto.
No, Costa sì, ma poi Florinda.
Sì, sì. Voi avevate un grande personaggio che gestiva a Firenze, che era Elia della Costa. Grande anche per noi fiorentini. Noi in quel periodo storico ci piaceva dire che in quel periodo Firenze il Spirito Santo si era fermato su Firenze, perché avevamo lui, avevamo la Pira, avevamo Balducci, avevamo Turoldo, avevamo Don Facimento, quindi avevamo una bellissima realtà. A Roma non piacque questa situazione e quindi trovarono quel povero friulano che era Florit, che era in un angolino a studiare gli ittiti, i sunniti. Vi racconto un fatto. Un giorno, appena nominato, era venuto a Vicchio a fare la cresima. E noi avevamo due o tre di noi che dovevamo passare a cresima, quindi siamo andati anche noi, ovviamente noi, con il nostro prete nominato. Dopo, finita ovviamente tutta la cerimonia, eccetera, chiama in telefonica, eccetera, con tutti i preti dei dintorni, eccetera, Don Milani. Tutti sapevano chi era Don Milani, quindi tutti sanno cosa succede. In realtà poi c'era portato lui, l'ha tenuto per un'ora per parlare dei popoli che occupavano la Palestina quando sono tornati dall'Egitto gli ebrei. A Milano non è che aveva una cultura di quel tipo. Lui pensava, siccome era la mamma ebrea, chissà che quale cose ha. Questo è per dire che quando questo povero uomo, come era fuori del mondo, e gli bruciava tutta la sua diocesi, eccetera, tutti questi preti, eccetera, e lui pensava a questa roba. Ecco, questo per dirvi che magari non era proprio tutto colpevole, ma era, non era all'altezza probabilmente. I toscani, i fiorentini lo chiamavano, il mucco friulano, per disprezzarlo. Questo povero uomo, preso da lì che era a studiare, lo mandano a Firenze, dice, guarda là c'è il cardinale che è un catto comunista, andate là, vai là e fai ordine, eccetera. Questo è arrivato come va un elefante in cristalleria, chiaro. E quindi non ha fatto uno sforzo per capire il... E con Don Milani lo scontro, che era un po' la punta Don Milani, quindi è stato veramente feroce. È vero che sembra che dopo la sua morte, anche sul letto di morte, si sia un po' ravveduto, ma ormai era troppo tardi. Don Milani chiedeva a questa figura, gli chiedeva al cardinale, accetta la mia opera, io sto morendo, come chiesa fate la vostra, in un certo senso, da una parte riconoscete a me, al popolo eccetera, che io ero uno della chiesa, e dall'altra parte questa opera non va persa, ma viene iscritta al vantaggio. Questo non era riuscito a farlo, quindi devo dire c'è stato sostanzialmente questo ragionamento. Un altro pezzettino, poi mi fermo, per così parlate voi, un altro pezzettino era questo concetto, allora, cos'è il prossimo? Ve l'ho raccontato parlandovi di Nadia, dedica la tua vita a poche creature che hai intorno, poi troverai Dio come un premio, perché non si può amare tutti i poveri del mondo, se io amo tutti i poveri del mondo, non li conosci nemmeno. Io apro la classe operaria del mondo, ma tanti quella come fai? Cioè, alla fine Dio ti potrà chiedere conto delle creature che hai intorno, sia che siano di colore bianco che siano di altri colori. Ah, un particolare, 40 anni fa una nostra amica lavorava in ospedale, faceva l'infermiera in ginecologia, quindi tra le patrici, andava in Africa un paio di mesi all'anno a fare volontariato, e mi raccontò una cosa che allora non la sapevo, mi aveva sorpreso, ma poi ho verificato, è così: i bambini nascono tutti bianchi. Questo ci deve fare un po' pensare. Poi là c'è un po' di sole in più, non è il sole, è un'altra cosa. Noi siamo un po' sbiaditi, ci dicono che sappiamo di morto, ma voglio dire, di là. Ecco, questo per dire che siamo comunque tutti da un punto di vista fratelli. Quindi quello era il suo concetto di qual è il prossimo a cui dedicarsi. L'altra cosa su cui era durissimo era il valore del tempo. Il tempo è un dono di Dio, guai chi lo sciupa, è la più grossa bestemmia che possiamo fare. Sei stanco? Perdi a dormire. Ti devi rilassare? Leggi un libro. Altrimenti il tuo tempo deve essere impegnato per dedicarti al prossimo, agli altri, per portare avanti le idee che tu hai, ma per costruire una società migliore. Qui, ragazzi, abbiamo qualche colpa la nostra generazione. Questo concetto, i giovani, insomma, ecco, quindi qualche responsabilità sostanzialmente l'ho fatta. Però su questo concetto di usare il tempo, io qualche volta glielo domando ai giovani quando sono in confidenza e possono parlare, non si nascondano insieme. Ma stavo in discoteca e ti sei divertito? E allora se tu passassi una domenica invece, magari all'ospizio del tuo paese, ascoltare, che ti si annoia, quelle tue i vecchietti che ti raccontano, la vecchiettina che per 100 volte, che sì, che suo marito quando c'era, ma te la raccontare, dice, alla fine la sera vai a casa col cuore elevato, quindi è una cosa positiva. E perché dovete sempre scontenti per fare delle cose che non vi piacciono, scopare il tempo? Ecco, io credo che questo sia un modo. Sapete, e finisco, quali sono gli altri punti nelle nostre bandiere di Barbiana? Sono la seconda, IKEA, che è la bandiera, faccio carico quel motto dei giovani americani, intraducibile perché in inglese e americano non l'abbiamo, e contrario me ne frego, io mi faccio carico dei problemi degli altri, i problemi degli altri sono i miei. E poi l'altro simbolo è quello che noi chiamiamo il ponte di Luciano, cioè Luciano era un ragazzo che abitava, che abitava a Milano, due passaggi dall'altra parte, e faceva un'ora e mezza al mattino, non era del nostro popolo, e un'ora e mezza la sera per andare e tornare a casa per venire a scuola. Un inverno attraversavo un fiumiciattolo, infatti c'era, attraversavo un tronco di un albero, era venuto tanta acqua, è caduto nel fiume. Si è salvato, è arrivato a Barbiana, che era di colore verde ovviamente, bagnato con un pulcino, uno spogliato, poi si è detto cosa è successo, ci ha raccontato. Allora abbiamo organizzato una protesta in comune per il sindaco di Vicchio, abbiamo studiato tutta la settimana come si fanno le manifestazioni, non bisogna essere più di tre, se no si funziona, c'è una autorizzazione, avanti dietro, abbiamo preparato i cartelli, è il giorno del mercato a Vicchio a fare questa manifestazione, ponte, ponte, no? Scende il sindaco, che tra l'altro non era un nostro nemico, era un nostro amico, e dice: ah, cosa sbraitate, sembrate delle occhie, e gli ha detto: guarda, Luciano è caduto, vogliamo il ponte. E quello ci ha deluso, perché ha chiamato subito l'operaio e gli ha detto: andate a fare subito. Allora un po' demoralizzati, abbiamo fatto una fatica della miseria, perché c'è una manifestazione, e quello ci ha detto subito di sì. L'ultimo simbolo, chi va, entra in chiesa Barbiana, vedrà che sulla destra, entrando, c'è un bellissimo, a me piace, c'è un mosaico, bravo, un mosaico su una vetrata. Noi lì eravamo andati in Germania a fare una gita, a fare una visitare, a imparare, e eravamo andati nelle scuole elementari, avevano i laboratori per fare le vetrate, loro bene, con il piombo, queste cose che vi immaginate. Quando siamo arrivati a casa, siamo andati là dove buttano via i vetri, li abbiamo portati a casa di quelli colorati, e poi li abbiamo spezzati con la colla, non ricordo ancora, la colla lì, ha incollato, e resiste perché c'è ancora su. Abbiamo fatto in chiesa due finestrelle e il rosone della chiesa. E poi c'era, in quel posto lì dove abbiamo fatto questo mosaico, avevamo fatto il mosaico, c'era un Sacro Cuore di Gesù, una statua, un Sacro Cuore di Gesù, cartapesta, quelli altezza d'uomo, col cuore fuori, sangue che viene, saranno in giro altri, non sarà sulla barriera. E noi andando in chiesa a cambiare lo stoppino all'olio del Santissimo, e con la candela, perché non c'era luce, c'era, insomma, eravamo coraggiosi, però vedendo la figura, così. Allora gli abbiamo detto: ma priore, ma perché non facciamo, non tiriamo via e facciamo un bel mosaico? Certo, subito di sì, lui ha fatto, dice, abbiamo preso, c'era davanti questa teca, l'abbiamo presa, l'abbiamo messa su due cappelletti, l'ha fatto il disegno e poi l'abbiamo composto con i vetri. E alla fine ci dirà, è un fraticello, ha il saio, ha la corona, la croce, nella corda, all'aureola, quindi un santo, e poi non ci riusciva a fare la faccia. Volevamo fare uno studente, ma sorridente, felice, ma ci veniva la faccia, sembrava uno scemo, allora non è andato. Ci è venuto in mente il Piccolo Principe, storia, fammi la pecora, ma non è che alla fine gli ha fatto la scatola, gli ha fatto il buco, gli ha detto: dentro c'è la pecora. Cosa sì? La bellissima, il Piccolo Principe. La fantasia, ognuno se lo immagini come vuole, quella faccia. Lui ci dirà: lo chiameremo Santo Scolaro. Però mi raccomando, non ditelo al Papa in giro, perché i santi li può fare solo il Papa, se no mi scomunica. ma voi guardate questa cosa, girate il mondo, se trovate uno studente messo sull'altare, non esiste. Questo vi fa capire qual era l'amore che questo prete aveva per. E questo è un po' il ragionamento che tutto il tempo si fa sulle Tre Professoresse e su tanti altri scritti. Amare le creature che hai intorno. Si riesce a successo a scuola se i ragazzi percepiscono che tu sei interessata a loro. È difficile, ma questo è faticoso. È meno faticoso far finta di nulla, insomma. E il segreto credo sia tutto questo, l'amore, va bene, che è un po' che Michele riprende anche su quel libro, anche questa volta.
Spot. Su e su per i ponti di Venezia. Domenica 2 aprile partecipa anche tu alla 39esima edizione della tradizionale passeggiata di solidarietà.
Unisciti alla festa di giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive. Tutti insieme per una giornata di amicizia e solidarietà. Due i percorsi a scelta, da 13 o 6,5 km, con 3 punti di ristoro.
Iscriviti online sul sito www.suezoo.it oppure presso i punti vendita elencati sul sito.
Infoline 041 59 04 717.
Domenica 2 aprile, 39esima su e zoo per i ponti di Venezia. Una famiglia di amici.
Il Veneto nei giornali.
Da lunedì a venerdì alle 8:15 le notizie in prima pagina sui quotidiani regionali.
Il Veneto nei giornali.
Con gli aggiornamenti sul meteo e la viabilità del Veneto.
I giorni della Chiesa.
Era la voce di Agostino Burberi, presente al secondo degli incontri del ciclo Città dell'Ascolta, La Speranza Scartata, iniziativa promossa dalle parrocchie cittadellesi, con la conduzione del collega Luca Bortoli della Difesa del Popolo. Come sempre, tutti i nostri speciali, eventi e incontri, l'edizione più lunga appunto dei giorni della Chiesa su Blu Radio Veneto, sono disponibili in podcast sul nostro sito bluradioveneto.it. Grazie a Didaici per la parte tecnica, da Mirko Cavallini. Buon proseguimento di ascolto.
I giorni della Chiesa.
Eventi e incontri della Diocesi di Padova.